Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Il protagonista della nostra storia di oggi è un famoso critico cinematografico, ma anche sceneggiatore, saggista, regista, ha siglato infinite rassegne, ha ricevuto tanti premi, ha presieduto, ha diretto importanti, adesso ci dirà lui stesso, organismi appunto in campo cinematografico e insomma una personalità che si è occupata da parecchi anni appunto del fenomeno cinema e non solo. Ho il piacere di presentarvi Ernesto Gillaura, benvenuto.
Sì, grazie della presentazione.
Vediamo in dettaglio.
In dettaglio innanzitutto direi che io fin da bambino indubbiamente avevo questa vocazione per il cinema. Pensa che quando avevo 10 anni, eravamo ancora nella Seconda Guerra Mondiale, mia madre per Natale mi regalò un quaderno in cui aveva incollato sopra la copertina una grande foto di Alida Valli, che era la diva dell'epoca, e io su quel quaderno scrissi dal principio alla fine l'almanacco del cinema. Quindi con articoli, disegnetti, notizie, eccetera.
Quindi qualcuno diventa critico cinematografico, qualcun altro nasce critico cinematografico.
Però allo stesso tempo ci tengo a dire che, malgrado il cinema sia la mia prevalente vocazione, non ho mai voluto essere uno di quei cinefili che sanno tutto dell'ultimo fotogramma, dell'ultimo film del regista, e però non sanno nulla del resto. In realtà la mia curiosità culturale, intellettuale, anche il tipo di esperienza culturale che ho fatto si è mossa su tutti gli altri settori. Ho fatto del teatro, ho fatto molta televisione, mi sono occupato di narrativa poliziesca, ho scritto una storia del giallo e ho pubblicato diversi racconti gialli. Mi sono occupato di fumetti, sono stato per moltissimi anni presidente e poi direttore generale del Salone dei Comics di Lucca. E tra l'altro vorrei ricordare che grazie a quello ho conosciuto tuo padre, che era un grande maestro del fumetto, che ha creato delle cose assolutamente originali.
Grazie,
in questo settore.
Che strizzavano in parte l'occhio al cinema, è vero, è bello ricordarlo.
In realtà io sono venuto a Roma negli anni 50 perché volevo fare il cinema. L'ho fatto, lo faccio tuttora, però poi le circostanze mi hanno portato anche ad avere degli incarichi pubblici che mi hanno un po' distratto dalla regia e dalla creatività.
Dall'aspetto strettamente creativo.
Intanto vorrei dire, sono stato sempre onorato di avere degli incarichi quando non li voleva nessuno perché erano patate bollenti, non essendo io un uomo di potere. Ho preso la Mostra di Venezia, di cui sono stato direttore nel 69, dopo che nel 68 era finito con le barricate, manifestazioni violente, eccetera.
Quindi
crollo.
In anni difficili, insomma.
Ecco, e devo dire che in 2 anni, 69 e 70, l'ho riportato a un certo livello. Ecco, una cosa che ho fatto con passione e che dopo 2 anni, naturalmente, avendo ristabilito la calma, altri
hanno preso in mano. Goduto altri di questo lavoro.
Ecco, poi sono stato chiamato all'Istituto Luce in un momento particolarmente difficile in cui il Luce doveva ridimensionarsi, e l'ho fatto per 4 anni. ne sono contento.
E se non sbaglio, grazie anche alla dimestichezza, alla conoscenza dei materiali dell'Istituto Luce, è stato possibile poi
come
siglare
no,
un film
come
importante,
no, perché,
no, di documentazione.
L'Istituto Luce aveva ed ha
un immenso
patrimonio
storico, immenso,
che però era, per così dire, tenuto sotto, chiuso in un cassetto, perché essendo prevalentemente relativo al periodo fascista, si aveva paura di
forse,
essere
ecco,
accusati di nostalgia, eccetera. Io invece feci un accordo con l'Istituto Nazionale per il Movimento di Liberazione in Italia, quindi un organismo di studio decisamente democratico e non nostalgico, e concordammo di scegliere una serie di cinegiornali del periodo fascista e di darne un programma organico per le scuole, accompagnato da quaderni esplicativi. Poi sono stato subcommissario per alcuni anni e poi direttore generale del centro sperimentale, in un periodo in cui sono venute fuori, per esempio, registi come la Francesca Archibugi, per dire, o Stefano Reali e tanti altri di cui ho ottimo ricordo. E anche quella è stata un'esperienza bella.
Dunque, se in Italia c'è qualcuno davvero autorizzato a parlare di cinema in maniera storica,
insomma,
completa,
diciamo che poi io mi sono
Ernesto
occupato.
Gillaura.
Ho fatto il critico, lo faccio tuttora, eccetera, però la cosa che a me forse più interessa sul piano della scrittura è la storia del cinema. Ho scritto la prima storia del cinema cecoslovacco mai pubblicata in Italia. Poi ho scritto invece, ecco, cose più vicine a noi, una storia della commedia all'italiana in inglese per il mercato americano, Comedy Italian Style. E poi ultimamente due libri che reputo abbastanza importanti, tre anzi. Uno, Parola d'autore, su Gianni Puccini, che è un regista, ma che soprattutto mi interessava come figura di intellettuale che attraverso il fascismo poi è arrivato alla democrazia e ha creduto in un cinema impegnato, il regista dei Sette Fratelli Cervi, per intenderci. Ho scritto poi Hitchcock e il surrealismo, che è un libro a cui tengo molto perché era una chiave di lettura di Hitchcock abbastanza inedita.
Mi piace molto questa sottolineatura dell'interesse per il cinema non esclusivo, non cinefilo, sì, insomma, certo, come ha detto, no? Non maniacale, che potrebbe restringere in un ambito, certo, esclusivamente specialistico. Mi piace molto perché denota appunto la persona di cultura, il curioso, quale so Ernesto Gillaura essere, e soprattutto la capacità di tenere continuamente a confronto, sì, i linguaggi del tempo nostro. Ci ha già raccontato Ernesto Gillaura che questa passione, questo incantamento per il cinema è molto precoce, complice la mamma con, sì, la sua passione per le dive dei primi anni del sonoro, ha citato
Ali
Davalli.
Mia madre è un personaggio culturalmente anche a cui io devo molto. Lei è morta 2 anni fa, nel 101esimo anno, e a 98
anni
pubblicò il suo primo e unico romanzo. Cioè è una che fino alla fine ha continuato a essere attiva, a essere creativa. Aveva pubblicato prima racconti su vari giornali, aveva pubblicato dei libri di fiabe che avevano avuto anche un certo successo, e questo certamente mi ha ispirato molto, ecco, mi ha dato un calore.
Mamma Ali Davalli,
sì,
altre grandi dive che hanno popolato l'infanzia, l'adolescenza di Ernesto Gillaura in quegli anni
io
della guerra,
Ali Davalli,
vero?
Vorrei dirti, tra l'altro, che io nella vita ho finito sempre per fare delle cose con cui avevo avuto appuntamento da ragazzino. Per esempio, appunto, Ali Davalli, su cui ho scritto un libro poi e che ho conosciuto poi, e che, insomma, fra le tante dive di un tempo proprio lei doveva capitarmi l'occasione di scrivere un libro, di conoscerla, eccetera. La stessa cosa si può dire dell'Istituto Luce. Quando io vedevo da bambino gli anni di guerra, i giornali Luce, che erano gli antenati dei nostri telegiornali di oggi, mai avrei pensato che poi all'Istituto Luce ci sarei andato. Ed erano
come
film
direttore,
che facevano parte del nostro immaginario collettivo, perché era la prima volta che noi potevamo vedere gli avvenimenti e non solo sentirne raccontare o leggerli sui giornali. Quindi, e la mostra di Venezia stessa, io non dimenticare che sono a Roma ormai da una vita, ma di radici sono padovano, i miei parenti tuttora stanno a Padova, e a Padova Venezia, la mostra di Venezia, erano lì, insomma,
erano lì intoccabili, è vero, ecco. E poi diventano invece occasione di lavoro e di impegno istituzionale importante.
Ecco, un'altra cosa però che non vorrei che sfuggisse, appunto, io sono venuto a Roma perché volevo fare il cinema.
In realtà
l'ho anche fatto, anche se in misura minore, e cerco tuttora di farlo perché sto...
A questo volevo arrivare, perché sto... Che cosa sta architettando Ernesto
Gillaura? Naturalmente se uno fosse superstizioso
non ne dovrebbe
dire tocchiamo ferro, non ne parliamo. Io invece sono un toro, sono positivo e quindi con i piedi per terra dico forse non si fa. Però cerchiamo di farlo, insomma, cerchiamo.
E poi, insomma, dai, questa è la sede più giusta per parlare di questo progetto.
Sì. No, progetto che mi è stato proposto dagli amici dei Cinecircoli Giovanili Salesiani, Candido Coppetelli in particolare, che è il loro presidente, ed è di fare un film di fiction, ovviamente, su un episodio dell'occupazione nazista di Roma che è praticamente ignorato, cioè il fatto che durante l'occupazione nazista di Roma, dove molti ebrei sono stati nascosti nei conventi, tutto lo sappiamo, alcuni ebrei sono stati nascosti nelle catacombe, e precisamente nelle catacombe di San Callisto, vicino all'Appia Antica, vicino tra l'altro a due passi dalle fosse ardeatine. E questa cosa mi ha molto suggestionato, cioè pensare che in un luogo dove ci furono antichi cimiteri cristiani, luoghi di culto, ma fu anche luogo dove si nascondevano i perseguitati. Non dimentichiamo che appunto Callisto fu prelevato dalle catacombe e poi giustiziato all'epoca degli imperatori romani. Allora, l'idea che dopo 2000 anni, più o meno,
la storia si ripeta,
ancora,
insomma,
la storia si ripete e dei perseguitati ancora trovassero rifugio alle catacombe, lo trovavo straordinario.
Proprio un'idea cinematografica, proprio,
ecco,
di raccordo tra
epoche. E tra l'altro vorrei che fosse una storia, ecco, pensa un po' a un film, non è così, ma sul tipo di un film come Uomini di Dio, per esempio. Cioè dove non tanto c'è il racconto dei fatti, non è un film alla Carlo Lizzani, per intenderli, L'oro di Roma o altri di questo genere. No, è un film interiore, cioè questa gente, poi oltre agli ebrei c'erano anche degli antifascisti, c'erano dei prigionieri alleati evasi dai lager tedeschi, c'erano dei rifugiati semplicemente che erano scappati dalla linea del fronte che ormai era vicina a Roma. C'era un'umanità, insomma, ecco, tutta chiusa in questa tenuta, che era una vera e propria tenuta, perché ci sono le catacombe, però c'è anche una comunità agricola, allora in particolare c'era una piccola scuola agricola, quindi fattoria, in un posto che, essendo ai margini della metropoli, era molto silenzioso, molto tranquillo, ti dava l'idea della pace, quindi della tranquillità.
Di incontro,
e poi
di incontro
ogni tanto sentivi invece il rombo del cannone, sentivi l'esplosione via via che il fronte si avvicinava. Ora, far sentire tutto questo dall'interno, cioè questa guerra che c'è intorno, questo incombere della persecuzione razzista che ti può a un certo punto fare irruzione con dei tedeschi o dei repubblichini e portarti a morte. Però tutto questo è qualcosa che incombe da fuori e tu sei dentro. E cosa che anche mi piace molto, ecco, la Chiesa in questo momento, che è soprattutto il popolo di Dio, cioè questi sacerdoti, i quali senza attendere ordini rischiano la vita, perché se vengono trovati ad aver nascosto ebrei, antifascisti, eccetera, li mettono al muro. E lo fanno per amore, per carità cristiana. E lo trovo bellissimo.
C'è già un titolo di questo film?
Al momento, ma non piace né alla mia sceneggiatrice né al mio committente Claudio Coppetelli, è Nascosti nelle catacombe, storie di ebrei e di cristiani durante l'occupazione nazista, sottotitolo, questo è. Però ecco, questo dovrebbe essere un po' il coronamento di una mia ricerca sul fare cinema.
E anche, se vogliamo, una sorta di riassunto anche, certo, no? Di esperienze passate, certo, la guerra vissuta in prima persona.
Certo,
che ha
certo.
Mediato,
io ho abbastanza età per avere subito, essere stato a Padova sotto 5 bombardamenti aerei durante la guerra, dove tra l'altro allora, siccome noi abitavamo in periferia, quindi subito dopo c'era la campagna, invece di chiuderci in un rifugio antiaereo col rischio che ti crollasse il palazzo sopra e finissi sotto le macerie, noi quando c'erano i bombardamenti ci vestivamo in fretta, perché erano sempre di notte, ci vestivamo in fretta e correvamo nei campi più vicini e poi ci buttavamo dentro il fosso in modo da essere coperti in qualche modo eventuale, però li vedevamo, ecco, cioè vedevamo i raggi dell'antiaerea che illuminavano i bombardieri inglesi che passavano, e vedevamo insomma gli scoppi, le bombe, eccetera. Quindi l'ho vissuta la guerra, come no.
Sono a colloquio e si sta avviando a conclusione questo nostro incontro con Ernesto Gillaura, storico del cinema, critico cinematografico, sceneggiatore, regista, una personalità, dicevamo, a 360 gradi, in cui il cinema ha fatto un po' da filo conduttore, per il quale il cinema ha fatto un po' da filo
senza
conduttore,
dubbio,
ma non soltanto. Ernesto, che cosa le piace guardare quando non guarda gli schermi cinematografici?
Beh, mi piace il teatro, mi piace l'arte, non a caso ho fatto un libro su Hitchcock e il surrealismo.
E quando cammina per la strada, cosa le piace guardare?
E purtroppo io non dovrei guardare, perché io sono uno che poi inciampa facilmente e fa cadute storiche proprio perché ho la testa in aria. Però diciamo che a me piace molto il paesaggio, ma allo stesso tempo io sono un innamorato dell'architettura di Roma, e devo dire che malgrado abiti a Roma ormai da decenni e decenni, ogni volta che emergo dalla metropolitana al Colosseo e mi vedo di fronte il Colosseo, subisco ancora quel fascino della bellezza, che non è così facile, insomma, molti lo danno per scontato. Io no, io mi emoziono ogni volta.
Qualcuno dice che la bellezza, vuoi vista appunto su uno schermo cinematografico, su un rudere, su un monumento, su un quadro, richieda un impegno e possa essere in determinati momenti addirittura pericolosa.
Beh, la bellezza può essere pericolosa se ti affascina troppo e ti impedisce di vedere, al di là della bellezza, certi connotati della realtà che a volte sono più che brutti, ma che però non devi ignorare, perché sennò sei uno appunto con la testa nelle nuvole. Invece bisogna sempre, secondo me è bello, tu puoi, io ho molta sensibilità per il mistero, mistero metafisico, questo confine tra il conoscibile e l'inconoscibile, però allo stesso tempo ritengo che il conoscibile lo devi afferrare bene, perché l'unico modo, se tu ti radichi bene in questo creato, per capire quello che sta al di là e che tu non puoi conoscere semplicemente con la ragione. Io sento molto il fascino di questo. E se permetti una citazione cinematografica, nel bellissimo ultimo film di Antonioni fatto con Wim Wenders, Al di là delle nuvole, quando lui dice al di là delle nuvole vedi qualche cosa, poi però ci sono ancora delle nuvole, tu devi andare ancora oltre, e ci sono ancora delle nuvole, tu vai ancora oltre, e c'è sempre un oltre da conquistare.
Avvolti nelle buche nella campagna, lei con i suoi compagni, i suoi parenti, non so, i suoi fratelli, a proteggersi dai bombardamenti. E poi questo senso del mistero che ha descritto adesso. Ricordiamo la prima volta nel buio della sala cinematografica, che molti avvicinano a un buio prenatale.
Ma io non ne ho un ricordo. A Padova esisteva, prima della guerra, quindi fino al 40, insomma, praticamente, esisteva un caffè che adesso non esiste più, credo, in Prato della Valle, che è la famosa piazza, la più grande piazza d'Italia, un caffè che aveva davanti i tavolini all'aperto, e l'estate facevano cinema all'aperto, cosa che allora in Italia non si faceva molto. E mi ricordo che andavamo con la famiglia al cinema, dove a me davano una gazzosa, allora si usava la gazzosa, no? La gazzosa, forse anche il gelato, non lo
quindi
so.
Quindi è legato a un ricordo di piazza,
e, ecco,
prima volta
e si vedeva il cinema, ecco. Però non era la sala buia, c'era il cielo sopra con le stelle.
Per salutare Ernesto Gillaura e concludere questa conversazione, ancora una domanda che riguarda il vedere, o meglio il guardare. Allora, una persona con occhi tanto avvezzi all'immagine in tutte le sue declinazioni, forme e colori o non colori, prima di andare a letto la sera, che cosa guarda? Su che cosa si posano i suoi occhi? Su un libro? Su un angolo della stanza? Una foto sul comodino?
Beh, diciamo che io sono abituato a chiudere gli occhi con un libro, quindi l'ultima
caratteri
cosa...
Caratteri tipografici, allora.
Ecco, sì. E prima nella mia stanza, sì, c'ho delle immagini a cui tengo molto. C'ho un, per esempio, io c'ho sopra il... Oh, tra l'altro, ecco, vorrei ricordare un'altra nota cinematografica. Il mio letto dove dormo è il letto che fu utilizzato da Fritz Lang per il film Il disprezzo con Brigitte Bardot.
Incredibile.
E che io comprai dall'artigiano che aveva fatto. Cioè, ecco. E
quindi
sopra
c'è...
questo letto io c'ho una Madonna con bambino che però non ha l'aureola come in genere sono le Madonne. E fu diretta da un padre, fu dipinta da un padre
Lapsus.
Gesuita che me la regalò, che adesso è morto da alcuni anni, il padre Mario Casolaro, quello che aveva aperto il primo Cineforum a Napoli, il quale aveva voluto proprio non fare l'aureola perché gli sembrava una cosa scontata, e invece puntare molto, è un quadro impressionista, non è realistico, no? Su questo legame d'amore fra questo volto della madre e il volto del bambino, io trovo una cosa che mi scuote dentro ogni volta.
Grazie infinite a Ernesto Gillaura per essersi raccontato, sia pure per grandi linee. in questa sua storia personale di amore per il cinema e non solo, questa sua storia di curiosità, questa attitudine di curiosità per la quale dobbiamo dire grazie alla mamma, è vero? Grazie a Roberta Maccaroni per la realizzazione tecnica. Cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.